Con l'aiuto del Signore ancora questa mattina vorrei portare alcune considerazioni, certamente non esaustive né tantomeno complete, perché come riflettevo in questa settimana scrivendo queste riflessioni, io credo che il Signore abbia sempre da dire un qualcosa di nuovo a ciascuno di noi e anche questa volta sono certo che a ciascuno di noi dirà un qualcosa non certamente come diciamo ha portato a me a fare delle considerazioni, ma ognuno può trarne delle proprie e soprattutto anche delle proprie applicazioni nella propria vita. Altra considerazione, meditando questi versetti in settimana ho messo sul banco degli imputati un fratello, io. Il sottoscritto mi si è proprio... Il Signore mi ha aperto veramente la mente e mi ha fatto mettere sul banco degli imputati, come per dire, ecco, vedi, tutto quello che sta scritto è per te stesso. Per cui non lo prendete come una reprimenda per voi, cari fratelli, ma soprattutto è per me stesso. Allora, aprite la Bibbia nel libro di Malachia, dove già avevamo preso alcune considerazioni la volta precedente. E anche in questo che noi leggeremo tra poco ritroviamo dei richiami del Signore che certamente sono un avvertimento anche per il nostro cammino insieme a Lui. La nostra fede infatti dovrebbe sempre esprimersi in modo coerente con sincerità di cuore. E in questi brani che leggeremo insieme vediamo che il popolo di Israele viene ancora una volta richiamato con solennità dal Signore perché non soltanto viveva nella disubbidienza e nel peccato, ma lo faceva continuando a vivere in un modo, per così dire, religioso. Allora, capitolo 1, versetti da 6 a 14. Questi sono i primi versetti che mediteremo insieme. Un figlio onora il padre e un servo il suo signore. Se dunque io sono padre, dov'è il mio onore? E se sono signore, dov'è il timore di me? Dice l'Eterno degli eserciti a voi, sacerdoti, che disprezzate il mio nome, eppure dite, in che cosa abbiamo disprezzato il tuo nome? Voi offrite sul mio altare cibo contaminato, eppure dite, in che cosa ti abbiamo contaminato? Quando dite, la mensa dell'Eterno è spregevole. Quando offrite in sacrificio un animale cieco, non è male? Quando offrite un animale zoppo malato, non è male? Presentalo dunque al tuo governatore. Sarà soddisfatto di te? Ti accetterà con favore? Dice l'Eterno degli eserciti. Ora dunque implorate il favore di Dio perché abbia misericordia di noi. Sono le vostre mani che hanno fatto ciò. Vi accetterà forse con favore? Dice l'Eterno degli eserciti. Oh, ci fosse almeno qualcuno tra di voi che chiudesse le porte. Allora non accendereste invano il fuoco sul mio altare. Io non prendo alcun piacere in voi, dice l'Eterno degli eserciti, né gradisco alcuna offerta dalle vostre mani, poiché dal sol levante fino al ponente sarà grande il mio nome fra le nazioni e in ogni luogo sarà offerto incenso al mio nome e un'oblazione pura, perché il mio nome sarà grande fra le nazioni, dice l'Eterno degli eserciti. Ma voi lo profanate quando dite la mensa dell'Eterno è contaminata e il suo frutto, cioè il suo cibo, è spregevole. Voi dite pure, ah, che fatica, e la trattate con disprezzo, dice l'Eterno degli eserciti. Così voi portate animali rubati, zoppi e malati, e questa è l'offerta che portate. Potrei io gradirla dalle vostre mani? Dice l'Eterno. Maledetto il fraudolento, che ha nel suo greggio un maschio e fa un voto, ma sacrifica l'Eterno un animale difettoso. Poiché io sono un grande re, dice l'Eterno degli eserciti, e il mio nome è tremendo fra le nazioni. Basta, per ora ci fermiamo qui. E da come abbiamo potuto leggere, innanzitutto quello che colpisce, poi lo riprenderò anche più avanti, è il fatto che ripeta sempre il Signore degli eserciti. Non lo so se ci avete fatto caso, ma questa è una delle prime cose che mi sono balzate leggendo questi versetti. Così come possiamo vedere che i connazionali del profeta dovevano fare un esame di coscienza, invece che continuare a biasimare Dio, come anche avevamo detto la volta precedente, per questa situazione in cui si trovavano, cioè si evidenzia dalla lettura che abbiamo fatto del libro proprio questa necessità. Infatti esso credevano di poter mettere Dio sul banco degli imputati, accusandolo di non essere un Dio amorevole e soprattutto fedele verso coloro che lo stavano servendo, perché questo è rivolto soprattutto ai sacerdoti. Ma è chiaro che le cose non stavano così, perché il punto di vista di Dio è certamente diverso da quelli che lo accusavano. Mentre Dio continuava ad amare il suo popolo come un figlio, quest'ultimo purtroppo aveva infratto il patto, disprezzando Dio e non avendo di lui alcun timore, rispondendo a quest'amore con disubbidienza e ipocrisia. Ma ciò che fa il Signore è un qualcosa di straordinario attraverso Malachia, che è quello di ribaltare il verdetto, cioè il grande accusato riprende il suo posto di giusto giudice, mentre i suoi detrattori si ritrovano con dei capi gravissimi d'accusa a loro carico. Dio non è onorato né temuto, e questo Dio considera Israele come un figlio primogenito, ecco il riferimento del padre. Quando il popolo si trovava schiavo in Egitto, il Signore si rivolse a Mosè con queste parole: «Tu dirai al Faraone, così dice il Signore, Israele è mio figlio, il mio primogenito, e io ti dico, lascia andare mio figlio perché mi serva, se tu rifiuti di lasciarlo andare, ecco, io ucciderò tuo figlio, il tuo primogenito». E questo ce lo dice Esodo 4:22-23. Il Signore voleva instaurare con Israele un rapporto come si ha, o si dovrebbe avere, fra padre e figlio, basato sull'amore, come ci ricorda ancora una volta il seguente brano, che ogni buon israelita ancora oggi recita almeno due volte al giorno. Ascolta, Israele, il Signore, il nostro Dio, è l'unico Signore. Tu temerai dunque il Signore, il tuo Dio, con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua e con tutte le tue forze. Questo ce lo ricorda Deuteronomio, capitolo 6, versetti 4-5. Dio è uno. Egli è l'unico degno di essere adorato. L'amore verso di lui deve coinvolgere l'uomo in tutto il suo essere. Era questo il richiamo che Dio ancora una volta faceva a questi sacerdoti, portandolo da un sentimento dell'azione, dal moto dell'anima e da atti concreti di ubbidienza a ciò che gli ricordava. E purtroppo, come vediamo in seguito, molti contemporanei del profeta vivevano la religione come un qualcosa di meccanico, non basato sull'amore che un figlio dovrebbe nutrire per il proprio padre onorandolo. E Dio attraverso Malachia denuncia ancora una volta il loro atteggiamento. Un figlio onora suo padre e il suo servo il suo padrone. Se dunque io sono un padre, dov'è l'onore che mi è dovuto? E se sono padrone, dov'è il timore che mi è dovuto? È chiaro che anche questo, leggendolo, ci ricorda che Dio si aspetta dal suo popolo onore e timore. E non si tratta di un timore per spavento, o chissà pensando a che cosa il Signore possa fare o farci, ma è basato proprio sull'amore che Dio ha per il suo popolo. Però è un amore che tocca contraccambiando. È quello che non facevano questi sacerdoti, perché loro ormai vivevano in un modo meccanico il loro incontro con il Signore, ma lui pretendeva un rispetto soprattutto riverenziale verso colui che è immensamente più grande di quanto le nostre menti siano in grado di concepire, il creatore di tutte le cose, l'eterno degli eserciti. È facile rivolgersi a Dio chiamandolo Padre Signore, ma quando le parole purtroppo non rispecchiano ciò che è nel cuore, e i fatti non tarderanno a smentire ciò che la bocca dichiara. Ci troviamo quindi di fronte a un paradosso. Dio ci viene presentato come un re grande che desta timore nelle nazioni circostanti. Tremendo ha nelle origini proprio stessa la parola come radice timore, mentre i suoi figli, avrebbero dovuto servirlo, non lo temevano e né tantomeno lo onoravano. E le parole che il Signore aveva pronunciato secoli prima per mezzo di Isaia si stavano purtroppo tristemente realizzando ancora una volta. Isaia infatti scriverà: «Udite, o cieli, e tu terra, presta orecchio. Poiché il Signore parla: ho nutrito dei figli e li ho allevati, ma essi si sono ribellati a me. Il bue conosce il suo possessore e l'asino la greppia del suo padrone. Ma Israele non ha conoscenza, il mio popolo non ha discernimento. Dio è anche disprezzato da questo popolo. È ovvio che in primo luogo il Signore si rivolga, come dicevo anche prima, ai sacerdoti. Infatti, senza una classe sacerdotale che era compiacente, non sarebbe stato possibile offrire animali che, secondo la legge, erano inadatti per i sacrifici. Non offrirete nulla che abbia qualche difetto, perché non sarebbe gradito. Quando uno offrirà al Signore un sacrificio di riconoscenza di buoi o di pecore, sia per sciogliere un voto, sia come offerta volontaria, la vittima, per essere gradita, dovrà essere perfetta, non dovrà avere difetti. Non offrirete al Signore una vittima che sia cieca, storpia o mutilata, o che abbia delle ulceri, o la rogna, o la scabbia, e non ne farete sull'altare un sacrificio mediante il fuoco al Signore. Questo lo ricordava l'autore del Levitico al capitolo 22, versetti 20-22. Da questo possiamo comprendere ciò che con evidenza i sacerdoti corrotti non avevano problemi ad accettare questi sacrifici, purché la carne alla fine fosse buona da mangiare, visto che gliene aspettava una porzione secondo la legge. E i sacerdoti in questo caso, pur non rendendosi conto di quello che stavano facendo, alla fine disprezzavano il Signore, disprezzavano il servizio stesso che Dio gli aveva loro affidato. Ed è proprio questo il secondo punto, anzi il terzo punto, disprezzo delle azioni. Da quella domanda, in che modo abbiamo disprezzato il tuo nome? Questo ci fa capire che in fondo ancora loro non si erano resi conto che stavano offrendo sacrifici al Signore e che Dio alla fine di che cosa doveva lamentarsi. E in fondo sto facendo un servizio a te. Non si rendevano conto invece che questa religione, questa pratica era vuota, vuota come il cuore di quei sacerdoti, che non permetteva certamente loro di vedere nemmeno il proprio peccato che stavano commettendo. Essi si sentivano a posto davanti a Dio, come spesso capita a chi è spiritualmente cieco. Voi offrite sul mio altare cibo contaminato, ma dite: in che modo ti abbiamo contaminato? L'avete fatto dicendo: la tavola del Signore è spregevole. Voi però lo profanate quando dite: la tavola del Signore è contaminata e ciò che dà cibo è spregevole. Ancora una volta, sempre in Malachia. Probabilmente, da come possiamo comprendere, nessuno di loro aveva realmente detto con la bocca, ma le loro azioni parlavano chiaro. Era evidente che stavano commettendo un grave errore di fronte a Dio. E quando le azioni esprimono il disprezzo, non è necessario alla fine poi proferire parole per insultare o maledire il Signore. Infatti, a cosa sarebbe servito loro se avessero detto: la tavola del Signore è una cosa meravigliosa e santa? Ma i fatti purtroppo dimostravano diversamente. Altro disprezzo era nel servizio. Il sacerdozio certamente era un servizio faticoso, ma era comunque un grande onore servire Dio a quel tempo e nel Tempio. Quei sacerdoti invece non lo svolgevano più volentieri, ma in maniera forzata, sbuffando, come se il sacerdozio fosse un lavoro qualunque. Voi dite: ah, che fatica! E mi trattate con disprezzo, dice il Signore degli eserciti. E anche in questo vediamo che è una tristezza quando un servizio che dovrebbe essere un servizio genuino, come doveva esserlo per quei sacerdoti, lascia poi alla fine un posto quasi a un mestiere che possiamo fare sempre, ma poi alla fine diventa un fardello pesante sulle proprie spalle. Poi c'era il disprezzo nella qualità. Quando offrite offrite in sacrificio una bestia cieca, non è forse male? Quando ne offrite una zoppa malata, non è forse male? Presentala dunque al tuo governatore. Te ne sarà egli grato? Ti accoglierà forse con favore? dice l'Eterno degli eserciti. La legge, come noi abbiamo anche visto prima, prevedeva di offrire il meglio, ma loro alla fine offrivano degli scarti a Dio, a colui che chiamavano Signore. E a volte anche noi uomini offriamo al Signore cose che non oseremmo offrire neanche a un altro essere umano. È infatti normale ed è anche giusto per certi versi onorare persone importanti con dei regali adeguati per fare anche bella figura con loro. Ma se consideriamo il Signore come un qualcosa di poco conto, gli si donerà il proprio superfluo riservandogli un trattamento di poco conto. Il tipo di offerte che un uomo dona al Signore dice quindi molto sulla sua fede e sulla considerazione che ha per il Signore. Forse Dio contava meno di un governatore per quei sacerdoti corrotti? È questa poi la domanda rovesciata da Dio verso questi sacerdoti. Sarà forse egli gradito, il tuo governatore, se riceve un'offerta del genere? Il nostro Creatore, il Santo, il Re grande e tremendo, merita certamente di ricevere il meglio, come lo meritava a quei tempi, da questo popolo. Egli merita offerte di qualità, perché alla fine ci fa comprendere che Dio non sa cosa farsene degli avanzi della nostra esistenza. E a questo punto Dio rifiuta le offerte del proprio popolo. Ora implorate pure il favore di Dio perché egli abbia pietà di noi. E con le vostre mani che avete fatto tutto questo, egli dovrebbe aver riguardo alla persona di qualcuno di voi, dice il Signore degli eserciti, e poco più avanti, e non gradisco le offerte delle vostre mani. Come si può alzare le mani al cielo invocando il Signore, mentre quelle stesse mani alla fine gli stavano offrendo sacrifici contaminati? Queste purtroppo sono le contraddizioni tipiche di una religione formale, che non coinvolge certamente il cuore. Da una parte si disprezza il Signore con il proprio comportamento, mentre dall'altra parte, quando ci si trova nel bisogno, non si esita, come anche avevo detto la volta precedente, a sfregare quella lampada di Aladino affinché egli intervenga. Era quel tempo, lo è anche oggi. Poco è cambiato, perché il cuore dell'uomo è sempre quello. L'uomo moderno non si comporta diversamente. Oggi si ha un approccio consumistico nei confronti del Signore. Quando Dio non ci serve più, non ce ne ricordiamo più, quasi che lo buttiamo via o lo rimettiamo in un ripostiglio. Quando invece abbiamo bisogno, ecco che lo invochiamo, ecco che lo cerchiamo. E per quale motivo Dio avrebbe dovuto aver riguardo di un popolo che lo stava trattando in questo modo? Dio non prende certamente alcun piacere in un figlio che non cura il proprio rapporto con lui e che poi pretende che le sue richieste vengano anche accolte e risolte. Dio, come ci ricorda anche questo, non è il nostro maggiordomo, bensì è colui che per ben 24 volte in questo libro, e vi invito veramente a leggerlo, a rifletterci, si presenta con il magnifico nome il Signore degli eserciti. Nella sua meravigliosa grazia Dio è pronto ad accogliere il peccatore che si ravvede, ma non lo vuole con un cuore lontano da lui o con un cuore che fa finta di onorarlo e servirlo, ma vuole un cuore pentito e sincero. Non possiamo persistere nelle nostre vie malvagie e pretendere poi alla fine che Dio si ricordi di noi e abbia cura di noi, come poi alla fine scopriamo che stavano facendo questi sacerdoti, questi contemporanei di Malachia. Ma dall'Oriente all'Occidente, ecco la cosa veramente che c'è una certa ironia, oltre che diverse anche interpretazioni in quello che scriverà Malachia al versetto 11. Ma dall'Oriente all'Occidente il mio nome è grande fra le nazioni. In ogni luogo si brucia incenso al mio nome, si fanno offerte pure, perché grande è il mio nome fra le nazioni, dice l'Eterno degli eserciti. È veramente scioccante. Io credo che sia stato scioccante scrivere questa cosa, ma Malachia e poi farla leggere al suo popolo. Non solo Dio non gradiva alla fine le loro offerte, ma addirittura dichiarava di accettare offerte fuori da Gerusalemme. Ora, tralasciando, come dicevo anche prima, le varie opinioni in merito a questo passo, che certamente, almeno per me, no, hanno non poche difficoltà di interpretazione, perché c'è chi parla di futuro regno millenale, mentre altri invece ne indicano un futuro coinvolgimento dei gentili nel popolo di Dio. Pur rispettando, le vorrei far notare che se consideriamo questa fase nel contesto in cui è inserita, notiamo, come dicevo, una certa ironia di fondo, che mette in evidenza una situazione paradossale. Coloro che avevano il tempio stavano offrendo offerte inaccettabili, mentre coloro che non avevano il tempio, alla fine stavano facendo offerte gradite a Dio. È evidente che da quello che leggiamo c'è una certa retorica del brano, una retorica veramente formidabile, presentando una situazione inaspettata e incredibile per i destinatari di questo messaggio. Il Signore attraverso il profeta stava mandando al suo popolo chiari messaggi, per cui è: aprite queste orecchie, se non lo volete capire in un modo, ve lo faccio capire in un altro. Essi, pur avendo il sacerdozio e il tempio, lo stavano alla fine disprezzando con offerte spregevoli, mentre invece il Signore avrebbe riguardato con maggior favore le offerte di chi, pur non avendo il tempio, lo adorava però con sincerità di cuore. In sostanza, Dio avrebbe considerato pure le offerte tecnicamente impossibili, ma fatte con sincerità, con un cuore che veramente cercava Dio con tutto se stesso, che volevano davvero onorarlo, piuttosto che accettare offerte alla fine ufficiali, sempre quelle, sempre fatte nello stesso modo, nel luogo che Dio aveva preposto, però con un cuore alla fine ipocrita. È certo che si trattava di una provocazione che il Signore, attraverso Malachia, faceva al suo popolo, con la quale il Signore voleva alla fine scuoterli e riportarli a considerare le loro azioni nella giusta luce, nella giusta prospettiva che questi sacerdoti dovevano mettere la mente, porre la mente. Se ci pensiamo bene, in qualche modo sembra essere un anticipo di ciò che poi viene trascritto nel Nuovo Patto, quando Paolo farà la seguente affermazione in Romani capitolo 2 versetti 27-29. Così colui che è per natura incirconciso, se adempie la legge, giudicherà te, che con la lettera la circoncisione sei un trasgressore della legge. Giudeo infatti non è colui che è tale all'esterno, e la circoncisione non è quella esterna nella carne, ma giudeo è colui che lo è interiormente, e la circoncisione è quella del cuore, nello spirito, non nella lettera. Di un tale giudeo la lode proviene non dagli uomini, ma da Dio. Alla fine questi contemporanei di Malachia e Malachia stesso dovevano comprendere che il cuore viene prima della forma. Già 5 secoli prima di Paolo, Malachia stava cercando di farlo comprendere ai suoi connazionali, così come avevano fatto molti profeti anche prima di lui. Perché Dio non cambia, perché per Dio alla fine l'ubbidienza è più importante del sacrificio. Perché Dio poi alla fine farà capire a questo popolo che quello che stavano facendo era una religione inutile, un servizio che non serviva a niente. E l'apice del brano, a mio modesto avviso, è proprio quello che troviamo nel versetto 10 del primo capitolo. Ci fosse almeno qualcuno di voi che chiudesse le porte, così non accendereste invano il fuoco sul mio altare. Io non prendo alcun piacere in voi, dice il Signore degli eserciti. Quasi un secolo prima Dio aveva mandato Aggeo e Zaccaria per esortare questo popolo a ricostruire il tempio con la promessa di benedizioni. Ora, ancora una volta, Dio rovescia la situazione, esorta attraverso Malachia questo popolo, questi sacerdoti, a smetterlo di utilizzarlo. Cioè, alla fine, a che cosa serve questo luogo? È certo che scopriamo che Dio ha anche per certi versi ironico nel rovesciare queste situazioni. L'obiettivo era quello di farli riflettere, di scuoterli da quello che stavano facendo. Che utilità poteva avere un tempio che funzionava bene se poi alla fine il popolo disprezzava il Signore con offerte illecite? A sto punto è meglio chiudere il tempio e continuare a offrire, che continuare a offrire sacrifici inutili. L'Eterno non sa cosa farsene di una religione formale. Quando la forma prende il posto della sostanza, è Dio che non ha più posto che merita nelle nostre vite. Perché la religione non serve poi alla fine a nulla. E per cercare di capire, di comprendere l'effetto delle parole di Malachia che potevano avere sui destinatari del messaggio, proviamo a pensare alla reazione che potremmo avere se Dio dicesse: basta, non so che farmene dei vostri culti, smettetela di perdere tempo a cantare canzoni e a invocarmi con le vostre bocche, mentre purtroppo le vostre vite mi disonorano. Certo, fa una certa sensazione. Pur passando secoli da quello che Malachia scriveva in questo libro, fa una certa sensazione se poi noi lo applichiamo nella vita di oggi. Riflettere sul richiamo così forte che Dio fa al suo popolo. Ma non disperi il popolo di Dio. Perché c'è una strada che Dio ha indicato nel capitolo 3, versetti da 7 a 12, che adesso leggiamo insieme, che è la strada del ritorno. Perché Dio non abbandona poi alla fine il suo popolo. Certo lo richiama, certo lo vuole scuotere, certo gli vuol far comprendere che alla fine conta più il cuore che quello che stavano facendo. E Malachia, al capitolo 3, versetti da 7 a 12, scrive: fin dai giorni dei vostri padri vi siete allontanati dai miei statuti e non li avete osservati. Tornate a me e io tornerò a voi, dice l'Eterno degli eserciti. Ma voi dite: in che cosa dobbiamo tornare? Un uomo deruberà Dio? Eppure voi mi derubate, poi dite: in che cosa ti abbiamo derubato? Nelle decime e nelle offerte. Voi siete colpiti di maledizione perché mi derubate, sì, tutta quanta la nazione. Portate tutte le decime alla casa del tesoro, perché vi sia cibo nella mia casa, e poi mettetemi alla prova in questo, dice l'Eterno degli eserciti, se io non vi aprirò le cataratte del cielo e non riverserò su di voi tanta benedizione, che non avrete spazio sufficiente ove riporla. Inoltre sgriderò per voi il divoratore, perché non distrugga più il frutto del vostro suolo, e la vostra vite non mancherà di portar frutto per voi nella campagna, dice l'Eterno degli eserciti. E tutte le nazioni vi proclameranno beati, perché sarete un paese di delizie. Bello considerare ancora questi richiami al giorno d'oggi. Questo brano è certamente, innanzitutto, noi inizialmente vediamo come ancora una volta il richiamo e come si scambiano, no, delle accuse. In che cosa ti abbiamo derubato? Nelle decime, nelle offerte, voi siete colpiti di maledizione, però poi cambia Dio, cambia e li sfida. Ed è una via d'uscita, una parola di speranza che ancora l'Eterno ci dà quest'oggi. Se fossero tornati a Dio, Dio stesso sarebbe tornato a loro e avrebbe di nuovo gradito le loro offerte benedicendoli, e sarebbero passati dalla vergogna alla gloria. È assurdo, certo, pensare che una persona possa essere vicino a Dio ed avere comunione con Lui pur vivendo nella disubbidienza. Eppure, come abbiamo visto, molti contemporanei di Malachia avevano difficoltà nel comprendere questo loro peccato, quando dicono: in che modo dobbiamo tornare? Non ci siamo mai allontanati da Dio, perché ci dice che dobbiamo nuovamente tornare? Che cosa abbiamo poi fatto alla fine di male? Tante domande certamente che vengono da un cuore che non aveva compreso la volontà per loro, la volontà di Dio. L'esempio delle decime per loro era una cosa superata, vecchia. Possibile che ancora Dio pretendesse questo? Con la bocca lo chiamavano Padre Signore, ma ancora una volta queste azioni dimostravano poi alla fine la loro assoluta mancanza di amore e rispetto verso il Padre Celeste. È certo che noi, come dicevo prima, vediamo anche in questo un'accusa di Dio, un'accusa gravissima. Queste persone lo stavano derubando, pensavano di accontentare Dio offrendo il suo loro superfluo, la loro elemosina. In questo modo si attiravano poi alla fine la maledizione, in quanto avevano tenuto per se stessi qualcosa che invece apparteneva a Dio. Ma Dio, ancora una volta, li esorta a ritornare a Lui. Perché come ci si può allontanare da Dio, allontanandosi anche dai Suoi precetti, così, con un cuore ravveduto che comprende ciò che sta facendo, si può ritornare a Dio, ritornando anche a ubbidirlo. Smettetela di derubarmi. Questa è in sostanza la risposta del Signore alla domanda in che modo dobbiamo tornare. Tornare a Dio non significa fare voti particolari o delle penitenze. Non servivano certamente lacrime di coccodrillo, ma c'era solo un modo per tornare al Signore, cioè pentirsi sinceramente con tutto il cuore. Mutare il proprio comportamento, lasciare quella strada di peccato che stavano percorrendo per tornare invece a camminare secondo la sua volontà. E qui, il passo successivo è certamente poi ritornare a ricevere benedizioni dal Signore. È certo che ci sono contrasti, per certi versi, difficili da capire, anche duri da comprendere, però sono anche splendidi contrasti che il Signore ancora a me in questa settimana, ma credo anche a voi questa mattina, ci riportano alla mente. Aprire e chiudere. Ci fosse almeno qualcuno di voi che chiudesse le porte, poco più avanti. Vedrete se io non vi aprirò le cataratte del cielo e non riverserò su di voi tanta benedizione che non vi sia più dove riporla. Veramente straordinari vedere questi contrasti di questi verbi, aprire e chiudere. Il Signore è pronto a benedire coloro che tornano ad ubbidirgli. Non dovevano certamente chiudere le porte del Tempio, ma il Signore anzi aprirà le porte del cielo. Come abbiamo letto al versetto 12, 11, io sgriderò per voi il divoratore perché non distrugga più il frutto del vostro suolo e la vostra vite non mancherà di portar frutto per voi nella campagna, dice l'Eterno degli eserciti. Anche in questo passo è bello considerare come alla fine il Signore abbia veramente il controllo su tutto, anche sulla natura. Tutto gli è sottoposto alla sua sovranità, perché egli è certamente misericordioso verso il suo popolo, e nella sua grazia tende sempre la mano verso l'uomo peccatore ed è pronto sempre a colmarlo di benedizioni, se però l'uomo si converte e torna al Signore per ubbidirgli. Come ci ricorda Prima Giovanni, capitolo 1, versetto 9, se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Tornate a me, e io tornerò a voi. Il richiamo di questo era per il suo popolo che dovevano passare da una vita ipocrita, d'ipocrisia, a una vita invece che doveva essere piena di fede, ubbidendo al Signore, onorandolo e avendo il timore di Lui. Perché poi alla fine Dio vuole questo. Egli non ha bisogno della nostra elemosina, dei scarti della nostra vita, del nostro tempo, delle nostre forze, perché alla fine non sa cosa farsene. Oggi come allora l'uomo si sente a posto quando fa parte di un gruppo religioso, ama per certi versi nascondersi dietro nomi di denominazioni religiose o organizzazioni. Oggi come allora lo chiamiamo Padre e Signore e con una certa disinvoltura. Ma la domanda che io mi sono posto in questa settimana regna effettivamente nel mio cuore, nei vostri cuori, oppure purtroppo spesso il cuore è lontano e la bocca proferisce solo parole inutili. Ancora prima Giovanni, capitolo 5, versetti 2 a 3. Da questo sappiamo che amiamo i figli di Dio, quando amiamo Dio e osserviamo i Suoi comandamenti, perché questo è l'amore di Dio, che osserviamo i Suoi comandamenti, e i Suoi comandamenti non sono gravosi. L'ubbidienza e l'amore sono indissolubilmente correlati. Non può esserci solo amore e poi disubbidiamo all'Eterno. Non può esserci solo ubbidienza, ma poi alla fine non amiamo l'Eterno. Oggi, come ai tempi di Malachia, l'amore per il Signore non si può dimostrare abbassando la testa all'ingresso di un locale di culto o battendosi il petto per qualche cosa, né con altra alcuna pratica religiosa che non scaturisce da un cuore rinnovato. Sempre Isaia, al capitolo 58, versetti 5-6, ci fa l'ennesimo richiamo. È forse questo il digiuno di cui mi compiaccio? Il giorno in cui l'uomo si umilia? Curvare la testa come un giunco, sdraiarsi sul sacco e sulla cenere. È dunque questo ciò che chiami digiuno? Giorno gradito al Signore? Il digiuno che io gradisco non è forse questo, che si spezzino le catene della malvagità, che si sciolgano i legami del giogo, che si lasciano liberi gli oppressi, che si spezzi ogni tipo di giogo. Queste pratiche religiose che questi contemporanei di Malachia stavano effettuando sono inefficaci. La nostra vita, come quella di allora, se non è accompagnata da segni di vero ravvedimento, certamente non onora Dio né tantomeno lo serve con il timore dovuto. Ne sapeva qualcosa la chiesa di Laodicea, che ci viene presentata in Apocalisse 3, versetti 14-15, e qui vado a chiudere queste breve riflessioni. Come una chiesa che si considerava ricca e prosperosa, mentre invece il Signore l'esorta ancora una volta in questo modo. Tu non sai invece che sei infelice fra tutti, miserabile, povero, cieco e nudo. Perciò io ti consiglio di comprare da me dell'oro purificato dal fuoco per arricchirti, e delle vesti bianche per vestirti, e perché non appaia la vergogna della tua nudità, e del collirio per ungerti gli occhi e vedere. Tutti quelli che io amo, io li riprendo e li correggo, sii dunque zelante e ravvediti. Certo può sembrare incredibile, ma purtroppo è così. È quindi possibile che la Chiesa non viva queste benedizioni del Signore proprio perché possiede una fede che non è né fredda né fervente, una fede che dona a Dio i propri scarti, il proprio superfluo, una fede che alla fine era ipocrita come quei sacerdoti al tempo di Malachia. Ma, come aveva fatto con Malachia, Dio ancora una volta oggi porta delle parole di esortazione e di speranza per tutti noi. Ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. Chi vince lo farò sedere presso di me sul mio trono, come anche io ho vinto e mi son seduto con il Padre mio sul trono. Chi ha orecchie ascolta ciò che lo Spirito dice alle chiese. Bel richiamo che il Signore ancora questa mattina fa a tutti noi. Ma non stava scrivendo ad una chiesa? Eppure Gesù è fuori dalla porta e chiede ancora una volta di poter entrare nella loro vita. E questa chiesa, che a distanza di tanti secoli ancora oggi è presente su questa terra, come sta? Si sta arricchendo, sta prosperando, sta ricevendo benedizioni o serve il collirio? Come ho detto all'inizio, io sono il primo a essere messo sul banco degli imputati. Io ho bisogno del collirio del Signore. Evidentemente Sono cieco perché la mia cecità spirituale non mi sta facendo comprendere ciò che invece il Signore vuole da me. Ognuno di noi però valuti davanti al Signore. Ma come dicevo prima, non disperi perché c'è una buona notizia. Non è necessario chiudere la nostra sala, i nostri radunamenti. È sufficiente invece passare da questa ipocrisia ad una fede sincera. È sufficiente tornare al Signore, ed Egli ancora una volta tornerà a noi. È sufficiente a rispondere all'invito che Gesù ci fa, aprire la porta del nostro cuore, e il Signore Gesù cenerà certamente con noi. Amen.